la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati, buon pomeriggio da Luca Collodi, grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, grazie anche a Stefano Sparro che mi aiuta nella messa in onda di questo programma. Oggi apriamo con la cronaca internazionale, ma soprattutto con l'approfondimento internazionale, perché tra pochi secondi ci collegheremo con il Cile per avere uno sguardo della situazione nel paese visitato 2 anni fa da Papa Francesco. Dovremmo essere in collegamento diretto proprio con Santiago del Cile, dove saluto Italo Capurro, storico, già segretario presso l'ambasciata del Cile, presso la Santa Sede. Dottor Capurro, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a te Luca, ti ringrazio tantissimo per questo collegamento.
Il Cile torna in Europa per il tema Covid, così come molti paesi in Europa e in America Latina. Qual è la situazione al momento?
Guarda, sì siamo con questa situazione del coronavirus. Il governo sta cercando di controllare, diciamo, i livelli di infezione nella popolazione, e non è stato facile, ma io direi che se facciamo una comparazione con il resto di Latino America, il Cile sta cercando di arrivare a certi livelli che non siano così tanto gravi. I livelli indicano o mostrano che sia così, sì.
Capurro, le notizie oltre al Covid che ci hanno portato anche ad approfondire la situazione cilena è quella di un ritorno, almeno così abbiamo letto su alcune agenzie di stampa internazionali, ad una certa, diciamo, protesta della popolazione cilena. È vero, e cosa sta succedendo?
È vero, guarda, da un anno che c'è un movimento sociale abbastanza importante che protesta per certa, diciamo, differenza che c'è tra i più ricchi e i più poveri, e per cambi sociali che dovevano essere stati guardati dall'autorità, ma anche non sono stati. E un anno fa c'è stato questo movimento con più di 1,5 milioni di persone in una marcia in 100 città a Santiago, e è vero che questo ha fatto, è stato uno shock per noi, per l'autorità soprattutto, che pensava non si aveva reso conto di questo malessere. E questo finisce adesso con un plebiscito, non so come si dice in italiano, una consulta popolare per cambiare l'attuale Costituzione. Questa consulta sarà adesso a fine mese.
Questo sta riaccendendo proteste quindi nel paese?
Guarda, l'anno scorso c'erano delle proteste qualche volta violente di un gruppo piccolo che sempre è accanto alla protesta pacifica, e che sono stati molto gravi, e poi ce ne sono stati pure delle attuazioni della polizia che sono stati un po' fuori della legalità. Quest'anno si crede che forse ricomincerà questo, soprattutto quando nella commemorazione di un anno della prima protesta, diciamo la grande protesta, ma speriamo che non siano ai livelli di prima, perché dopo la manifestazione popolare e poi il problema del coronavirus, diciamo che la situazione sia economica sia sociale è abbastanza preoccupante.
Capurro, parlavamo di un referendum tra poche settimane in Cile. Questo cosa dovrebbe cambiare?
Guarda, si fa la consulta alla popolazione se vuole o non vuole un cambio nella Costituzione attuale, cioè se si dice di sì, si comincia un processo che durerà 2 anni con persone elette della società per fare una nuova Costituzione da capo. Invece si dice di no, rimane l'attuale Costituzione e si cambieranno qualche articolo della Costituzione e così via. Quindi è abbastanza importante, perché questa Costituzione attuale, sebbene è stata come si dice,
varata,
diciamo che è stata cambiata, qualche parte della Costituzione è stata cambiata durante il ritorno alla democrazia, comunque è una Costituzione che è stata fatta sotto la dittatura, quindi sono 30 anni di questa Costituzione che ormai, a quanto pare, deve essere cambiata in qualche senso, sia da capo o sia in parte.
La situazione sociale nel Cile qual è in questo momento? Certamente il Cile, almeno prima del Covid, era un paese in Latino America tra più evoluti e interessanti da un punto di vista economico. Oggi la situazione sociale qual è?
Guarda, il problema del coronavirus ha fatto che questo malessere sociale, queste proteste e delle manifestazioni violente si siano fermati naturalmente, ma il malessere c'è in una parte importante della popolazione e hai ragione in quanto che la situazione in Cile pareva migliore se fai una comparazione con il resto di Latino America, ma c'era questa differenza tra i ricchi e i poveri che era troppo. E questo ha fatto che questa reazione cercando più giustizia sociale abbia scoppiato l'anno scorso. Dobbiamo aspettare a vedere il risultato di questo referendum per conoscere bene come si svilupperà il resto di questo processo.
La Chiesa come si inserisce in questa situazione storica del Cile di questo periodo?
Guarda, purtroppo la Chiesa negli ultimi anni ha avuto dei problemi seri, conosciuti da tutti, no? Quindi il ruolo che ha compiuto durante, per esempio, la dittatura è stato un ruolo centrale, difendendo i diritti umani, e pro democrazia, eccetera, eccetera, che è stato fondamentale, e si è un po' allontanata dalla prima fila, perché dopo i successi sia di corruzione sia di in altri sensi, la popolazione, la gente non ha la stessa fiducia che aveva nella Chiesa, non so, 20 anni fa, 30 anni fa. Quindi il ruolo rimane, cioè preoccupata effettivamente del benessere della gente, soprattutto dei più poveri, però le loro autorità non hanno lo stesso background di rispetto che avevano prima.
Quindi un momento di riflessione per la Chiesa locale in Cile. Un'ultima domanda, Capurro, è stato oggetto questo tema che stiamo per affrontare anche della visita del Papa 2 anni fa in Cile, e cioè la popolazione dei Mapuche che abita il Cile centrale, alcune aree delle regioni centrali del Cile. Anche qua è un tema che è sempre aperto per quanto riguarda questo tipo di realtà.
Sì, infatti va bene, questo è un tema che si può parlare da lungo, bisognerebbe un paio d'ore per parlare di questo, ma si può dire che effettivamente c'è una un debito sociale con la popolazione indigena, la popolazione mapuche, da parecchi anni. C'è un problema di povertà, eccetera, eccetera, ma questo problema, che è vero, è stato utilizzato da una minoranza piccola, molto violenta, che ha portato instabilità al sud del Cile, soprattutto la nona regione dell'Araucanía, dove abitano una grande maggioranza. E questo è stato un problema perché, diciamo, è difficile controllare questa zona, nel senso che non è molto urbana, è molto rurale, e questi gruppi sono piccoli e fanno delle attentati ai contadini, all'industria, bruciano dei tir, eccetera, eccetera, e per le autorità non è facile controllare e nemmeno trovare una soluzione permanente per le domande dei mapuche in generale.
Grazie a Italo Capurro che ci ha parlato della situazione che sta attraversando, storica, del Cile in questa fase colpito dal Covid, alla vigilia di un referendum costituzionale importante e poi con un tema, quello della popolazione indigena dei Mapuche, che resta aperto e con una chiesa che sta ripensando se stessa. Grazie a Italo Capurro per questo intervento e buona giornata, da voi è mattina, quindi grazie ancora.
No, grazie a te, chiedo scuse per il mio italiano, un po', diciamo, non è il migliore, però spero di avermi fatto capire.
Senz'altro, grazie al nostro storico Italo Capurro e ancora buona giornata per voi che si apre in Cile. Noi torniamo a Roma, ma solo per poco tempo, perché con Vincenzo Proto e Stefano Sparro ci trasferiamo direttamente da Roma e andiamo a parlare di Afghanistan. Quindi idealmente andiamo a Kabul, perché io saluto Farhad Bitani, scrittore e educatore afghano. Grazie per essere con noi, Bitani.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora, presentiamo, cerchiamo di capire chi è Bitani, anche per capire chi abbiamo ai nostri microfoni. È un ex militare dell'esercito afghano, figlio di un generale dell'esercito, ha vissuto la prima guerra sotto il regime dei Mujahideen, se non vado errato, e poi dei talebani. Ha studiato in Italia, oggi è rifugiato politico in Italia, ha compiuto i suoi studi in Italia, prima all'Accademia Militare di Modena e poi alla Scuola di Applicazione di Torino. E al momento la sua vita è dedicata a ricercare un dialogo di pace e interculturale, proprio anche guardando e pensando al suo paese. Questa è un po' la sua carta d'identità, Bitani.
Sì, grazie, mi ha spiegato bene, perché quando, io sempre dico, quando il cuore incontra il bello, nonostante tutto che viene da una cultura diversa, il cuore cambia. Nonostante che era un militare, che sempre da piccolo, che del padre che aveva la divisa addosso, che era un generale dell'esercito afghano, vedere, nonostante che io avevo la divisa, tolto la divisa, ho scelto una vita diversa, quella vita per la pace, per il dialogo interculturale e interreligioso.
Bitani, lei nel suo ultimo libro, che si chiama L'ultimo lenzuolo bianco, si presenta così: sono tante, forse troppe, le cose che ho visto nei miei primi 33 anni di vita, ora le racconto. Ho lasciato le armi per impugnare la penna. Traccio i fatti senza addoccirli, senza velarli. Dopo aver vissuto l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza nell'ipocrisia, ho un tremendo bisogno di verità. Che verità lei cerca, Bitani?
Guardate che, come lo sappiamo, sono scritti tantissimi, centinaia di libri sulla mia terra, Afghanistan. La mia terra soffre da 40 anni la guerra. Nonostante questa violenza e tutto, non ha mai visto un giorno pace in Afghanistan. Ma io, nonostante che nato in quel violenza, incontro il diverso, in questo caso Italia. Con piccolissimi gesti umani ho cominciato a cambiarmi e riflettermi. E bisogno della verità, tante volte la verità si incontra quando l'uomo comincia l'incontra con l'altro, con altro, incontro con un altro, non vuol dire che religiosamente deve avere la mia religione, che sono musulmano. Io in questo caso ho incontrato il cristianesimo e tantissime persone della religione cristiana, dialogando con loro, nonostante che venivo da una cultura diversa, nonostante che ero diverso da loro, e avevamo una cosa in comune, quello, il punto bianco nel cuore dell'uomo, quello che chiamo, quella che univa, quella che mi ha dato la forza da raccontare la verità sulla mia terra. È quella cosa che dico, che tutti noi, chi è fortunato e chi è sfortunato, per esempio in questo caso io ero come milioni di bambini afghani, che siamo noi sfortunati, siamo nati e cresciuti nella violenza in Afghanistan. Dalla nascita tutti i bambini hanno un cuore bianco, io avevo un cuore bianco, vedendo tanta violenza il cuore è diventato totalmente nel nero, ma il vero Dio che è per tutto, per tutti noi, sia cristiani, sia ebrei, sia cristiani, uguale, sempre tiene un punto bianco nel cuore dell'uomo, e quello si apre, diventa totalmente bianco, incontrare il diverso, e quello la verità che metta Dio nel cuore, quello deve essere un percorso lungo della vita che ho fatto io.
Bitani, il Papa più volte, lo ha ricordato anche nell'ultima enciclica, Fratelli Tutti, guarda con grande forza al dialogo interreligioso. Rispetto alla sua esperienza, lei da giovane, oltre che essere un militare dell'esercito afghano, ha vissuto sotto il regime dei Mujahideen, dei talebani. Ecco, come si può lavorare sul dialogo interreligioso, ad esempio tra cristiani e musulmani? Lei ha una ricetta?
Io sento un grandissimo onore, una grandissima benedizione, posso dire, da tutte e due Pape, sia Papa Benedetto, che ha letto il mio primo libro, prima edizione dell'ultimo Lenzuolo Bianco, poi lui mi ha mandato il suo libro con la dedica, e poi anche Papa Francesco con una bella lettera quando ha letto la prima edizione dell'ultimo Lenzuolo Bianco. Se andiamo in fondo, sempre Papa dà la molta importanza al dialogo, al diverso. Perché in questa caso, quando un religioso chiude la religione nella stanza, e la religione diventa integralista, e perché Papa dice che incontrate il diverso? Perché attraverso il diverso noi conosciamo la nostra religiosità di più. Perché io, nonostante che ho conosciuto il cristianesimo, io non sono diventato il cristiano, ma io sono scoperto il mio vero Islam attraverso il cristianesimo. Questa dimostrazione è la parola del Papa Francesco, quando dice che aprite la porta per il diverso, il dialogo con il diverso. Questa io ho vissuto con l'esperienza della mia vita, perché se io non aprivo la porta al diverso, perché io se non davo importanza all'altro, la mia religiosità diventava proprio molto molto diventava come che passato io come fondamentalisti, no? Diventava più utilista. E per questa cosa tante volte la parola del Papa Francesco e le serva tantissimo a noi, e dobbiamo lavorare su questa, sul Medio Oriente. In Afghanistan, perché talibani, perché tanti gruppi fondamentalisti sempre sottomettono le persone? Perché non le danno la libertà, perché loro hanno paura che quando la libertà del religioso, data un religioso, la libertà del dialogo, il religioso scopra bene la sua religione per bene, e per questo sottomettono le persone all'altro. Noi dobbiamo lavorare sul ponte del popoli, sul ponte religioso, che questa è la cosa più bella.
Che cosa è cambiato in questi anni nel suo paese, in Afghanistan?
In Afghanistan, purtroppo, dal 40 anni che hanno usato sempre la religione, hanno tolto la presenza del vero Dio, l'hanno messo un altro Dio per noi, perché Dio è l'amore. Una cosa che deve avere, ma purtroppo l'hanno dato loro, l'hanno creato un Dio su cose, ma con nostro nuovo governi, con giovani che l'hanno dato l'opportunità di viaggiare fuori dall'Afghanistan, piano piano ne stanno scoprendo che Dio anche può trovare attraverso il diverso, la presenza del vero Dio attraverso il diverso. Piano piano i giovani stanno lavorando tantissimo su questo, e dobbiamo lavorare sull'Afghanistan su questa, perché noi purtroppo in Afghanistan l'abbiamo mischiato, il fondamentalista l'ha mischiato la religione con la politica, le loro affari, sia politico, altre tutto l'hanno mischiato con la religione, e dobbiamo lavorare tanto perché in Afghanistan non avevamo questi problemi. Noi in Afghanistan siamo 1% induiti, induiti siamo, musulmani siamo 10% sciiti e 85% siamo sunniti, ma nella storia non avevamo mai problema con nessun parte delle religiose, ma purtroppo adesso succedono attentati nelle moschee dei sciiti, oppure succedono attentati dentro le moschee. Questa purtroppo non possiamo chiamare religiosamente, è proprio affare politico che mischiate con la religione.
Lei è il fondatore anche di un forum globale dedicato all'Afghanistan, di cosa si tratta?
Noi, quando io ho cominciato a cambiare la prima audizione del libro, L'ultimo lenzuolo bianco, quello è scritto, la prima cosa che ho fatto, ho detto, ma noi afghani siamo 10 milioni di afghani immigrati nel mondo, circa. Noi, questi afghani che sono immigrati nel mondo, sono diventati persone importanti, persone colte, sono nati cresciuti, sono diventati medici, sono diventati ingegneri, sono diventate persone importanti, ma perché non possiamo costruire Afghanistan attraverso afghani che sono fuori? Allora l'abbiamo fondato questa fondazione, abbiamo detto non dobbiamo costruire Afghanistan attraverso soldi, attraverso le armi, attraverso forze d'ordine, forze militare. La NATO. Noi dobbiamo costruire l'Afghanistan attraverso dialogo, attraverso i giovani, attraverso che hanno soffrito questa. Questa noi, nostra, la mia fondazione, Global Afghan Forum, una fondazione che è fondata nel 2014 in Gran Bretagna, è un ponte fra popolo afghano che non hanno visto dietro le mura quelle che stanno in Afghanistan la realtà del mondo. Noi la presentiamo la realtà del mondo. Noi la presentiamo anche che dall'altra parte che portano odio verso il diverso, il cristiano e gli ebrei, in fondo hanno lo stesso cuore che stanno. E la cosa che serve è il dialogo. Costruiamo, lavoriamo tanto sulle scuole, sull'educazione, che è la cosa più importante. Io sempre dico che un uomo senza educazione è come un albero senza radice. E noi lavoriamo tanto sull'educazione, costruiamo, aiutiamo tante, prendiamo tanti fondi per costruire le scuole in Afghanistan, lavoriamo sulla libertà delle donne, perché la libertà della donna è una cosa importantissima. Purtroppo sono questa libertà sono sottomessi dai fondamentalisti, perché la libertà dell'uomo, e sempre dico, viene dalla donna, e tolta quella libertà noi lavoriamo tantissimo sulle donne, perché la donna, la libertà educativa della donna è una cosa fondamentale, che stiamo lavorando anche sulla quella.
Un'ultima cosa è importante ricordarla per lei, Bitani. Lei era un guerriero, era un capitano, se non vado errato, dell'esercito afghano. Ora dialoga per portare la pace nel mondo. Un cambiamento, noi attraverso le sue parole abbiamo capito questo, da guerriero a dialogatore per la pace.
Ma il guerriero più grande per Dio, il guerriero più grande per un uomo religioso è il dialogo. Io mi sento attualmente il guerriero più grande prima, perché Dio, nessun Dio, nessun religioso del mondo, nessuna religione del mondo non dà l'autorizzazione a prendere la vita dell'altro umano, perché la vita dell'umano è un dono di Dio. Allora, attraverso le armi non possiamo portare il dialogo. Io ho tolto quella divisa, tolto le armi, io mi sento attualmente un grandissimo combattente, posso chiamare per Dio, o molto meglio del prima, perché con un'arma più bella che ho è il dialogo con il diverso.
Grazie, ricordiamo di Farhad Bitani, il suo ultimo libro, L'ultimo lenzuolo bianco, in cui possiamo riflettere un po' su tutto quello che ci siamo in sintesi detto oggi in radio. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Noi chiudiamo questo collegamento, abbiamo parlato di Cile in apertura e chiudiamo con l'Afghanistan, abbiamo parlato di dialogo e di pace. Termina qui la prima parte del Mondo alla Radio con Luca Collodi al microfono e con Stefano Sparro in regia. L'appuntamento dopo una pausa musicale è tra pochi minuti, a più tardi.